Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
14, 4 minuti e 43 secondi, Palla in Tribuna, Radio Parma, ben ritrovati all'appuntamento di ogni giorno qui con noi. Insomma, tempo di bilanci fra Conference League e Europa League. Conference League che ha visto la Fiorentina promossa ai quarti di finale, passata per 2-1 sul Rakov, quindi un bilancio positivo anche per i Viola, che non stanno vivendo di certo una stagione facile, ma almeno in Europa diciamo che il bilancio per il momento è positivo. E poi all'Olimpico un match pirotecnico, quello fra Roma e Bologna, che ha visto una rimonta dei giallorossi incredibile, da 3-1 a 3-3, poi i tempi supplementari non hanno dato ragione alle ambizioni della Lupa, che sono state avvolte dai bolognesi, da Bologna, che si aggiudica quindi il passaggio del turno, meritatamente anche per quello che si è visto in campo. Poi la grande novità, insomma, anche di pochi minuti fa, sono i convocati di Rino Gattuso per Italia e Irlanda del Nord, insomma, fra l'altro convocati che saranno validi anche per un eventuale finale, ce lo si augura, naturalmente, contro la vincente tra Galles e Bosnia. Vi leggo velocemente i convocati di Gattuso. Fra i portieri troviamo Caprile del Cagliari, Carnesecchi dell'Atalanta, Gianluigi Donnarumma naturalmente del Manchester City e Meret del Napoli. E per quanto riguarda i difensori, Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Marco, Gatti, Mancini, Palestra, che sta avendo una stagione davvero positiva e siamo contenti di questa convocazione perché può essere un'arma in più, Scalvini appunto e Spinazzola. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, forse il reparto dove l'Italia può vantare grande qualità insieme alla difesa, Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, da sottolineare la sua convocazione dopo una stagione molto positiva con la Roma, e Santo Tonali ovviamente del Newcastle. E poi invece reparto offensivo, attaccanti con Federico Chiesa, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Matteo Reteghi e Gianluca Scamacca. Questi saranno i convocati per gli azzurri, che dovranno affrontare, ricordiamolo, l'Irlanda del Nord la prossima settimana, valevole naturalmente la qualificazione per il mondiale, che manca da troppo tempo, quindi ci si augura il meglio per queste partite. Intanto vi ricordo di contattarci, perché questa puntata sarete più che mai protagonisti voi. 333-92-00170 per i vostri messaggi in diretta, che leggeremo, ora ascolteremo. Ha parlato questa, quindi in conferenza stampa, alla vigilia di una partita importantissima, quella fra Parma e Cremonese. Lo sappiamo, domani alle ore 15, insomma, una partita che può dirci tanto anche del finale di stagione di questo Parma, dopo essere capitolata sotto i colpi di un Torino davvero in serata. Abbiamo già parlato e analizzato tanto durante questa settimana quella che è stata la sconfitta piemontese. Ora è tempo di guardare avanti. Naturalmente si presenta una Cremonese forse che fa paura, più che altro perché quando si cambia la guida tecnica, naturalmente c'è sempre un po' di timore, c'è sempre un po' da scoprire quello che sarà a livello tattico la squadra, a livello mentale c'è sempre un po' una sorta di reset collettivo della società, dell'allenatore, dei giocatori, un reset collettivo dell'ambiente, e che quindi potrebbe questa sorpresa a livello tattico, a livello mentale, mettere forse in difficoltà i gialloblu, ed è questo un po' l'interrogativo di tutti i tifosi naturalmente. E le Cremonese, che ha chiamato la vittoria per insomma, in vista anche magari di una sconfitta del Lecce, per andare a meno pari punti, e Parma invece, che naturalmente l'abbiamo detto anche ieri con Alberto Dalla Tana qui sempre a questi microfoni, e si è detto anche ieri sera a Calcio e Calcio, un Parma che, raggiungendo la vittoria, di fatto raggiunge la salvezza, quindi le motivazioni non dovrebbero mancare da un certo punto di vista. Ascoltiamo quindi un pezzo di conferenza stampa, un frammento, un segmento delle parole di Carlos Cuesta, e poi lo analizziamo insieme a Matteo da Roma, Matteo Mannarino.
Per cominciare, come al solito, le chiedo le condizioni della squadra, se qualcuno ha recuperato, chi ci sarà domani e chi non ci sarà.
Per domani mancherà Frigan, mancherà Pontus, Kremaski, come sapete, con l'infortunio che, che ha avuto e che desideriamo che si possa recuperare il più presto possibile. E neanche Bernabé è pronto fisicamente ancora e come sapete ha anche squalificato Enrico del Prato. Quindi tutti gli altri sono disponibili, anche porteremo Mena Martinez con noi della primavera e con tutti con la testa e con l'idea chiara su cosa dobbiamo fare domani.
Senta, all'inizio di questa stagione la Cremonese sembrava la grande rivelazione, no? Poi c'è stata un'inversione di tendenza e il Parma in difficoltà, poi c'è stata un'inversione di tendenza con il Parma che è uscito e addirittura mi sembra che abbia recuperato qualcosa come 17 punti sulla Cremonese. Domani sarà la partita, come dire, decisiva più per loro che per noi.
Noi affrontiamo ogni partita dello stesso modo, che è affrontarla con consapevolezza della forza dell'avversario, dei punti di qualità, della voglia che hanno loro anche di cambiare dinamica, come proveranno a fare per forza con un nuovo allenatore e sicuramente anche con altri spunti e con la voglia di venire qua a far punti, ma dello stesso modo noi sappiamo come dobbiamo approcciare la partita, con massima umiltà, con determinazione, con qualità e fare assolutamente tutto quello che è nella nostra mano per portarla a casa.
Loro hanno appena cambiato allenatore e poi potrebbe essere anche Djuric, no? Sarà comunque un sabato, come dire, anche un po' di sentimento, di cuore, di ricordo.
Secondo me un cambio di allenatore può comportare un cambio di dinamica di gioco, di stile in funzione dei giocatori che sceglie, che pensa che sono i più adatti per quello che vuole proporre lui in campo. Noi dovremmo essere pronti per tutti gli scenari e soprattutto fare tutto il possibile per portare la partita dove vogliamo noi.
Francesca De Vincenzi, Parma Press. Che settimana è stata? Nel senso, arrivavate da una striscia molto positiva, poi ancora 4 gol. È come se aveste la maledizione, no? Quando perdete ne prendete 4. Come è stato ritrovarvi e ricominciare a lavorare?
L'abbiamo approcciato con equilibrio, quindi sappiamo che non abbiamo fatto cose bene, per quello abbiamo ricevuto 4 gol a Torino. Abbiamo analizzato i punti che ci sembravano importanti per migliorare e soprattutto per indirizzare le dinamiche delle partite dove noi vogliamo, dove ci sentiamo più comodi al nostro agio e soprattutto per fare quello che ci approccia di più a fare punti e a fare prestazioni di livello.
All'andata era stata una partita molto brutta, cioè poco spettacolare, diciamo, condizionata anche dal grande caldo allo Zini. Nel mezzo, vabbè, ovviamente è successo di tutto. Alla Cremonese arriva Giampaolo. Il Parma non vince contro Giampaolo dal 2011, quindi è una sorta di bestia nera. Ti chiedo, anche con questo cambio di allenatore, è la prima, diciamo, del nuovo allenatore, quindi è tutto un po' un mistero. Che Cremonese ti aspetti? Cioè, come te li aspetti?
Legato alla partita del girone di andata è stata sicuramente una partita dove nel primo tempo abbiamo avuto più la palla, dove abbiamo avuto il controllo del possesso, ma è vero che non siamo riusciti a creare troppo pericolo, ma è vero che neanche loro avevano la possibilità di ripartire, di creare pericolo quando recuperavano palla. Nel secondo tempo invece la tendenza è stata un po' invertita e ci sono stati momenti dove abbiamo creato di più, non è bastato per portare la partita a casa e domani alla fine dipenderà molto del profilo di giocatori che sceglie l'allenatore e soprattutto secondo me anche lui ha un'idea chiara di cosa vuole che sia la Cremonese, come ha anche trasmesso nei suoi primi messaggi, e alla fine noi quello che dobbiamo fare, l'ho detto già prima, essere pronti per qualsiasi scenario. Hanno giocatori che sono bravi nel gioco diretto, hanno giocatori che anche hanno la capacità più di legare il gioco, di attaccare la profondità, hanno giocatori di tanta esperienza. Noi a fare la nostra partita e quello ci aiuterà molto.
Non ci saranno i loro tifosi o comunque buona parte. Per i nostri invece di tifosi è una partita molto sentita, cioè sentita è calda perché è vista come un grande avvicinamento, insomma, verso il primo obiettivo stagionale più importante. Vuoi mandare un messaggio ai tuoi di tifosi?
Che noi daremo assolutamente tutto per renderli orgogliosi, uguale che facciamo ogni giorno. Quello che ci piacerebbe sarebbe avere il suo calore come sempre è stato per le 29 giornate precedenti, e che quello che possiamo promettere è semplicemente dare il massimo. E speriamo che con la comunione di tutti, con il suo calore, con la sua passione e con tutto il nostro lavoro possiamo avere una bella partita.
Buongiorno mister, Guglielmo Truppo, Parma Today, Radio Bruno. Come si prepara una partita quando l'avversario cambia allenatore? Perché di solito si conoscono le caratteristiche, però magari non si è visto tanto, no?
Puoi fare milioni di ipotesi, perché alla fine puoi pensare cosa faceva lui prima, cosa ha fatto nelle sue esperienze precedenti, cosa ha fatto quando lui è subentrato, cosa faceva la Cremonese, ma alla fine il calcio è un gioco di giocatori. Quindi i 11 giocatori che giocano hanno delle tendenze, delle caratteristiche, e alla fine è vero che è uno sport collettivo dove l'allenatore marca una linea guida, e secondo me quella linea guida già è stata trasmessa anche su cosa vogliono fare e come vogliono proporre a livello calcistico, ma nello stesso modo le caratteristiche individuali dell'avversario sono chiare. E alla fine per me il punto principale per approcciare una partita è migliorare te stesso, quindi il miglior modo anche di preparare questa partita è sapere dove sono i nostri punti di forza, che aspetti dobbiamo migliorare, che nelle ultime settimane sicuramente non sono stati al livello che cerchiamo, e migliorando quello sicuramente alzi il livello e quello ti può approcciare di più a portare la partita dove vuoi.
Glielo chiedo perché almeno Giampaolo è uno di quegli allenatori a cui piace giocare a calcio, insomma, propone spesso. Potrebbe essere la partita anche perfetta per il Parma, cioè la Cremonese deve vincere per forza per fare, o comunque deve far punti. Il Parma non posso dire che è tranquillo, perché lei si arrabbia, però il Parma può aspettare, può permettersi il lusso di aspettare un avversario così.
Ma è che noi mai approcciamo le partite in funzione della classifica, noi approcciamo le partite in funzione di quello che pensiamo che ci aiuterà di più a fare il risultato. Quindi se noi pensiamo che in una partita ci può aiutare di più essere più aggressivi e pressare di più, proviamo a farlo anche dentro le caratteristiche della nostra squadra. Se noi...
Questa è la partita per essere più aggressivi?
È che non so cosa faranno loro neanche, quindi... No, noi dobbiamo approcciarla del modo giusto. Domani sono assolutamente convinto che saremo preparati per fare le cose giuste e che i ragazzi daranno tutto per portare la dinamica della partita dove vogliamo noi. Come sarà quella dinamica? Non lo sappiamo ancora, e alla fine il calcio ha quel punto, come la vita, di incertezza, e dobbiamo anche sentirci comodi in quello e dopo indirizzarlo il massimo possibile nella nostra direzione.
L'ultima, è giusto dire che questa partita è decisiva solo se il Parma vince, perché se vince magari si mette a posto in maniera definitiva.
Questa partita sono 3 punti che cerchiamo di fare come quando approcciamo ogni partita, e anche se si fanno questi 3 punti l'obiettivo non è fatto, perché la matematica ti dice una cosa diversa. Quindi noi dobbiamo prepararci bene, dobbiamo focalizzarci su fare una grande prestazione e dopo cercare, ovvio, il risultato con la nostra anima e con assolutamente tutta la voglia e il cuore, ma dello stesso modo sapendo che per arrivare lì è il processo, è fare le cose giuste, e quello non si sposterà mai, non sarà diverso contro la Lazio, non sarà diverso contro il Napoli, sarà in ogni partita così. Quindi adesso la nostra testa focalizzata al processo per arrivare alla partita domani e portarla dove noi vogliamo.
Palla in tribuna.
E dunque rieccoci qui, le parole di questa. Rispondendo nel frattempo a Stefano: e Del Prato ancora invisibile alla nazionale, e dire che non ci siano chissà quali fuori classe selezionati per la difesa, è vero e non vero? Nel senso che comunque credo che nella sua zona di competenza ci siano tanti giocatori comunque di qualità, e poi un Marco Palestra in più convocato, che sta facendo davvero una stagione con il Cagliari importante. Comunque ritorniamo alle parole di questa, che vi invito a commentare insieme a noi, 333-920-170, che io commento insieme a Matteo da Roma. Matteo Mannarino, ciao Matte, bentornato.
Ciao Matte, grazie mille per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
Allora, approcciarla nel modo giusto e fare le cose giuste, sono queste le parole chiave della conferenza stampa alla vigilia di Parma Cremonese di Carlos Cuesta. Come le tue sensazioni dopo aver sentito le parole del mister? Poi parleremo anche della partita in sé.
Ok, vabbè, ovviamente ormai conosciamo bene Carlos Cuesta, insomma, le sue conferenze, diciamo, è sempre, non si sbottona mai più di tanto, insomma, fare le cose giuste, questo qui, fare le cose giuste, e mi aspetto che il Parma faccia le cose giuste, perché io non sono tanto preoccupato per la Cremonese, più per il Parma sono un po' preoccupato, vista l'ultima uscita a Torino. Speriamo di fare le cose giuste questa volta rispetto a venerdì scorso.
Senti, io non voglio tornare su Torino perché l'abbiamo già analizzato tantissimo durante questa settimana, quindi te lo chiedo in flash, visto che poi non ci siamo sentiti.
Certo.
Come si spiega quella debacle piemontese a Torino? E poi dici che può essere riconducibile di più a un aspetto mentale che si può trascinare. Infatti lui parla anche dell'approccio, approcciarla nel modo giusto. Lui parla dell'approccio a Torino. Adesso non solo per il gol subito dopo pochissimi minuti, ma certo, è proprio l'approccio che è mancato, no?
Guarda, secondo me è stato più, diciamo, un calo tra virgolette momentaneo, ma mentale è stato più che altro, perché ti ripeto, veniamo da tanti risultati udivi consecutivi positivi dove la concentrazione è stata sempre alta. Il problema è che purtroppo hai preso un gol con un errore di Keita, un errore di Circati e un errore di Suzuki. E lì poi, diciamo, è partito tutto quanto il paratrack, diciamo. Sì, secondo me è stato più un calo di tensione sostanzialmente, di concentrazione, Matte, perché fisicamente la squadra c'è, comunque, parliamoci chiaro, sostanzialmente la squadra c'è, e poi ci ha dato fastidio tantissimo Vlasic, l'uomo tra le linee, ci ha dato veramente tanto
tantissimo
fastidio.
Non si è mai capita la posizione di Vlasic, la tua sensazione?
Esatto, esattamente. Quello purtroppo, l'uomo tra le linee, lo soffriamo tantissimo noi. Quello è senza ombra di dubbio.
Allora, fra l'altro il Parma non vince contro Giampaolo, si diceva in conferenza stampa dal 2011, il dato non è confortante, è tutt'altro. Comunque faccio ping pong anche con quelli che sono i messaggi di tifosi da casa, vi ricordo il numero 333-920-170, c'è Alessandro Bocelli che diceva ieri, Francesco Monaco, che vorrebbe vedere un Parma finalmente grintoso, al di là di qualsiasi esito finale della partita di domani. Io credo che sia la corretta riflessione da fare, o quantomeno da raggiungere la salvezza matematica domani. Obiettivo, è vero, quasi raggiunto, però umiltà e cattiveria. È un po'... Condividi questa riflessione di Alessandro, o credi che vada fatta un'analisi anche da un altro punto di vista?
Allora, guarda, Alessandro onestamente non ha tutti i torti, ma anche perché comunque sia l'atteggiamento in campo fa sempre la differenza. Devo dire però che il Parma comunque sia la grinta ce l'ha sempre messa, e devo essere onesto, anche tutti quei risultati utili che abbiamo fatto è anche figlio della grinta e della determinazione che non hanno mai mollato fino all'ultimo minuto, quindi su quello secondo me l'atteggiamento è sempre stato positivo. Lasciamo perdere la partita di Torino, ma sostanzialmente il Parma c'è sempre stato come atteggiamento, devo essere onesto.
Sì, allora partivo un po' anche da quelle che erano le individualità della Cremonese e il ruolo di Marco Giampaolo, perché non si può non parlare di lui. Insomma, l'arrivo, dicevo in apertura, quando arriva un nuovo allenatore cambia un po' tutto, c'è un reset dell'ambiente, quindi è un po' il fattore sorpresa che certe volte mette in difficoltà soprattutto la prima squadra che viene affrontata dal nuovo sistema, della nuova guida tecnica, no? Di solito c'è sempre, nella maggior parte dei casi, una partenza grintosa anche a livello di risultati, e poi che tante volte si trasforma anche in un fuoco di paglia, però il problema è che le prime partite affrontate dalle nuove guide tecniche molto spesso sono pungenti, no? Sotto l'aspetto tattico, tecnico, perché poi non sai mai cosa aspettarti. Ecco, si parla di un 4-3-3 con verticalità, insomma, giocatori che possono appunto trovare la profondità. Anche questa l'ha confessato, non so cosa aspettarmi, però
certo.
Tu come cosa ti fa paura questa Cremonese?
Allora, onestamente, guarda, il cambio di panchina è vero, a volte porta benefici, ma non è sempre detto che sia così, perché onestamente Giampaolo con la squadra ha lavorato veramente pochi giorni, quindi io, diciamo, o ricalca il 3-5 di Nicola, perché ha avuto poco tempo di lavorare con la squadra, anche se Giampaolo gioca molto con la difesa a 4, a volte gioca anche con il trequartista. Infatti a me preoccupa un po' quello, se mette Van de Putte dietro le due punte un po' mi preoccupa, perché comunque sia un giocatore veloce, abile negli inserimenti, e quello potrebbe darci fastidio. È chiaro che è una sorpresa, non sappiamo effettivamente che squadra, diciamo, metterà in campo, anche se io non abbandonerei, diciamo, l'idea che per questi pochi giorni continui con il 3-5-2, quindi è tutto da vedere, dovrà essere bravo questo il Parma a interpretare bene la gara,
sì.
Capire, diciamo, gli atteggiamenti che ha la Cremonese, perché parliamoci chiaro, Matte, domani è per noi una partita, per me è fondamentale, perché se vince chiuso proprio la pratica salvezza.
No, ma infatti, teoricamente le come si dice, le motivazioni non ti mancano domani,
esatto,
cioè la Cremonese ne ha, perché ne ha, però anche noi da un certo punto di vista ne dovremmo avere altrettante di motivazioni.
Assolutamente, uno per riscattare, diciamo, la brutta partita di Torino, e secondo perché l'obiettivo è un passo, cioè più motivazione di questa, voglio dire, cioè, cosa ci serve?
Sì, sì.
Poi i tifosi della Cremonese non ci sono, quindi tutto lo stadio sarà giallo-blu, voglio dire, è tanta roba, Matte, cioè domani bisogna fare 3 punti, io non mi accontento neanche del pareggio domani, parliamoci chiaro.
È una partita che se tu dovessi preparare da allenatore ti concentreresti, se fossi in questa, di più su quelle che sono le tue qualità tecniche, su come tu vuoi approcciare la partita, piuttosto che sugli avversari, anche considerando appunto questa aspetto di sorpresa tattico che ti trovi di fronte?
Allora, come dicevo all'inizio, questa lo conosciamo bene, non cambierà mai il suo credo calcistico. Forse per me, guarda, io aggredirei, diciamo, con 3 punte, ma è una cosa che questa non farà mai. Secondo me giocherà molto più sulle caratteristiche dei suoi giocatori, più che pensare, diciamo, all'assetto tattico, diciamo, della Cremonese, anche perché, come diciamo bene, è vero che l'allenatore fa un modulo, però poi sono i singoli giocatori a interpretare le varie direttive, insomma. Però secondo me questa punterà molto sui suoi singoli e non su quelli della Cremonese. Ovviamente, ti ripeto, è una nuova Cremonese, non sappiamo come gioca, quindi secondo me a maggior ragione questa punterà sui suoi giocatori, assolutamente.
Certo. C'è Italo che ci dice: buongiorno, complimenti per la trasmissione. Parma con, a proposito, perché introduco questo perché si è parlato anche di assenze, Parma con assenza contemporanea di Bernabé, del Prato e Corvi. Vabbè, Corvi però è una scelta più che un'assenza,
sì, sì.
Ne parleremo anche nel corso della puntata più tardi magari. E poi ci dice probabilmente una partita contro i grigiorossi con delle assenze molto importanti, soprattutto per due colonne così, voglio vedere tutti vogliosi e non voglio vedere perdere, soprattutto. Questo è un po' il messaggio di Italo. Che assenze sono Bernabé e Del Prato? Adesso lo so, sono due colonne per questo Parma naturalmente, però se dovessi, facciamo così, se dovessi mettere sulla bilancia le due assenze, qual è che pesa di più?
Ah, secondo me quella di Del Prato. Il capitano è il leader in tutto e per tutto, cioè la presenza di Del Prato si sente, è palpabile proprio, Matte, cioè lo vedi proprio. Secondo me Del Prato, Bernabé, secondo me, guarda, che si dica comunque sia, Bernabé a questo centrocampo serve, perché questo senza di lui è un centrocampo molto muscolare, a parte Nicolussi Caviglia, ma Bernabé comunque sia quello che ha la cifra tecnica maggiore,
sì,
quindi
sì.
Anche lui, ma per carità, però come a livello di leadership è Del Prato, secondo me, sulla bilancia è quello che manca di più per quanto mi riguarda. A livello tecnico Bernabé deve giocare in questo centrocampo assolutamente, perché ti dà la soluzione, ti dà la giocata, e quindi anche la sua assenza pesa molto.
E
ma
chi ci metti al suo posto domani?
Matte, io domani giocherei con Nicolussi davanti la difesa, Keita e Sorensen. Mi sembra per me la soluzione più logica, anche perché non puoi mettere un centrocampo muscolare come hai fatto a Torino.
Sì, il centrocampo diciamo che non ha convinto a Torino.
Esatto,
non è stato uno dei reparti che ha convinto di meno. Poi è anche vero che insomma ci sono stati degli errori anche di Keita, però un Keita che definitivamente possiamo dire che ti ha inciso durante tutto l'arco, quasi tutto l'arco della stagione, è andato sempre in crescita in maniera positiva alla fine dei conti. Poi dopo è vero, tutti possono spegnere la luce. E un passaggio che non abbiamo sentito in conferenza stampa di Carlos Cuesta diceva:
sì,
senza errori saremo tutti perfetti. Quindi insomma si commettono errori nel calcio così come nella vita, ma ha ragione.
Ma è ovvio Matte, assolutamente, cioè gli errori si commettono ovunque, cioè non saremo umani, insomma.
Allora, fra l'altro, c'è Stefano che ci scrive: ho assistito a Cremonese-Fiorentina, gli sguardi, la gestualità dei giocatori grigio-rossi tra loro e quelle andature a testa bassa lontano dalla palla davano proprio un'idea di rassegnazione, solo noi possiamo farci del male a questo punto. Che può essere vero e non vero, soprattutto sarebbe vero ancora di più con la stessa guida tecnica. Con una nuova guida tecnica entra un po' sempre in gioco quella componente di, adesso abbiamo definito di sorpresa, però c'è un reset, c'è tutto da scoprire, tutto nuovo, perché se poi il nuovo allenatore riesce a darti degli stimoli interessanti nuovi, non so cosa ne pensi tu, insomma può cambiare anche questa gestualità in campo, l'atteggiamento in campo, possono anche cambiare, almeno per una partita, per la prima.
Sì, guarda, la scintilla, Matte, ti ripeto, ci può essere, come non è detto che ci sia, anche perché la Cremonese ha veramente tanti problemi, cioè, ma ha fatto un girone di andata, per carità, ha fatto tantissimi punti, ma il girone di ritorno, cioè i dati li vediamo tutti quanti, cioè voglio dire, sono in piena difficoltà, cioè, e domani, cioè, non dobbiamo aver paura della Cremonese, cioè, dobbiamo andare in campo e vincere, fargli 2-3 gol, cioè quella è la mentalità. Hanno tanti problemi, anche se è arrivato Giampaolo cioè non è che ha la bacchetta magica, cioè, anche lui secondo me lavorerà molto meglio con la sosta di mezzo. Mm-hmm. Effettivamente ha avuto pochi giorni per lavorare Giampaolo, quindi non so questa scintilla se parta da adesso o parta diciamo da dopo, bisogna vedere sempre se poi arriva questa scintilla.
A questo punto, prima di salutarti, non ti chiedo neanche come vorresti che finisse questa partita, come pensi che finirà domani.
Allora, domani secondo me arriveranno i primi gol di Strefezza.
Ah, aspetta, molto interessante questo. Se lo meriterebbe.
2-0 e tutti a casa.
2-0. Speriamo. Matteo, grazie. Grazie mille per il tuo contributo. È stato un piacere commentare con te le parole di Carlos Cuesta. Alla prossima, ciao.
Grazie a te, Matteo. Un abbraccio grande. Ciao.
Dopo la pubblicità sarà con noi Gigi Apolloni.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, abbiamo analizzato quelle che sono le parole di Carlos Cuesta in conferenza stampa. Luca ci ricorda, l'ha ricordato anche ieri ma anche oggi, la designazione arbitrale di domani pomeriggio alle ore 15, Parma Cremonese, sarà arbitrata dal signor Michael Fabri di Ravenna, assistenti Cipressa e Yoshikawa, quarto uomo Gallipò, VAR Paterna e VAR Di Bello. Insomma, vedremo che partita sarà. Un Parma che, l'abbiamo detto, è reduce dalla sconfitta di Torino. Fra l'altro, un dato interessante è che solo 3 vittorie in casa in questa stagione, in ben 14 partite, con 6 sconfitte. Quindi è anche utile fare bene domani per porre rimedio a questa statistica. E pensate che la Cremonese invece è reduce da 2 sole vittorie nel girone di ritorno. Proseguiamo però la nostra puntata con un nuovo ospite. Ho piacere, l'emozione di dare il bentornato con me a Gigi Apolloni. Ciao mister.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie.
Allora, mister, tu lo sai che io sono un tuo fan numero uno, nel senso che sono molto attento sempre alle tue analisi, anche alle tue parole durante la settimana, e mi ha colpito in particolare, vorrei con te fare il punto su questo, un discorso che hai fatto sulle sconfitte del Parma. Sì. Quando fai riferimento a Juventus, Atalanta e Torino, hai detto che, correggimi se sbaglio naturalmente, il Parma tende a soffrire soprattutto quando capisce di poter affrontare gli avversari a viso aperto. Quindi vorrei chiederti un approfondimento un po' su questo aspetto, perché è interessante.
Ma allora, l'analisi è stata fatta guardando più che altro la partita che ha fatto contro l'Atalanta, avendo la vista contro l'Atalanta, dove l'Atalanta ha dato anche l'impressione, insomma, di voler, cioè il Parma ha dato l'impressione di voler giocarsela a viso aperto, che è una caratteristica positiva, non è che è negativa.
Sì, sì.
Sotto quel punto di vista lì, è chiaro che dai pro adito a giocatori abili bravi nel saltare l'uomo, quindi dai l'opportunità a loro di poter sfruttare quelle che sono le proprie qualità, e analizzando quella gara lì, che poi si è vista anche in parte, è stata più brava la Juventus, perché anche la partita contro la Juventus secondo me è una delle migliori squadre che ho visto giocare a Parma.
Sì, forse anche la mia partita per la Juve,
a differenza delle altre squadre che ho visto, che può essere l'Inter, che può essere il Milan, devo dire che la Juventus è stata molto più brava.
Sì.
Rispetto al Parma, e ha militato vincendo. Con l'Atalanta se l'ha giocata, cioè nel senso che era a viso aperto, ha giocato, purtroppo è incappata in questi errori che l'ha penalizzata, e col Torino la stessa cosa, cioè col Torino nel primo tempo secondo me il Parma ha fatto un'ottima gara. È chiaro che vai a vedere contro il Torino contro l'Atalanta hanno fatto gol subito, se non sbaglio, perché loro hanno avuto l'opportunità subito, l'hanno sfruttata, ed è anche vero che il Parma poi lì si è dovuto scoprire, si è dovuto aprire, dando l'opportunità agli altri di poter sfruttare le ripartenze o comunque gli errori che poi ci sono stati in parte nelle giocate che sono da fare per subire gli altri gol.
Sì, mister, in questo senso, scusami se ti interrompo, quindi è preoccupante l'aspetto di quando il Parma subisce gol, non ti dico subito, ma in generale, quindi se la partita si sblocca con un gol dell'avversario, il Parma fa fatica perché aprendosi concede di più agli avversari e non ha quella capacità di fare i due aspetti tattici, correggimi se sbaglio, se non ho capito male, è questa un po' la debolezza di questo Parma, dici?
No, nel senso che si può vedere la partita col Torino, il Parma ha rimediato anche con ottima giocata, sfruttando quelle che sono le qualità sia di un giocatore Strefezza, sia di un altro giocatore abile nel gioco aereo che è Pellegrino. Il Parma dopo sotto quell'aspetto lì sa rimediare, non è che non sa rimediare, probabilmente l'equilibrio che dovrà mantenere è quello di dover attaccare sapendo di stare attento, ecco, con le dure coperture preventive, evitando di dare l'opportunità. Ecco, il Parma è stato anche sfortunato contro il Torino perché ha preso quei due gol uno dietro l'altro che non gli ha permesso di reagire in maniera giusta. Però ecco, deve essere bravo nell'interpretare le gare, sapendo, perché a volte vedo che è abile il Parma nella costruzione, perché non è che è così scarso il Parma in costruzione, se ha fatto dei gol l'ha meritati perché ha costruito, poi è stato più abile magari a sfruttare i calci da fermo o i falli laterali, perché dove ha avuto delle occasioni da gol, la maggior parte dei gol ha avuti nei calci da fermo, che è bravo a sfruttare il gioco aereo non soltanto di Pellegrino ma anche dei difensori.
Quindi, certo.
Però ecco, secondo me deve essere molto bravo nelle marcature preventive, soprattutto chi è che non è interessato all'azione, cioè chi non sta sviluppando l'azione, dovrà essere bravo a permettere ai compagni di avere quella tranquillità necessaria che gli possa, ecco, sapendo che se c'è un errore, errore tecnico nel sbagliare e impostare, così non ci deve essere un errore tattico nel non coprire eventualmente i buchi che vengono lasciati scoperti.
Certo, molto molto diciamo comprensibile come concetto. E un altro punto, quindi a questo punto, perdonami la ripetizione, con quale atteggiamento tattico affronteresti questa Cremonese? Poi hai parlato di approccio, fra l'altro questa in conferenza stampa ha posto molta importanza sull'approccio, dice dobbiamo approcciare bene e fare le cose giuste, sono un po' queste le parole chiave di oggi. E quindi che approccio ti aspetti, ma soprattutto che partita a livello tattico ti aspetti domani, considerando, poi parleremo anche più nello specifico, l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina, perché è interessante. Tu come lo pareresti?
Allora, l'approccio è fondamentale, questo l'hai visto contro il Torino, sì, dove ha iniziato beccando subito gol, quindi questo ha danificato poi i piani anche a livello tattico. Il discorso di sviluppare le azioni, come dicevo prima, è dovuto al fatto comunque che sai che di fronte comunque hai un avversario di tutto rispetto che possa metterti in difficoltà. In questo caso prendiamo l'esempio che mi hai detto della squadra domani il Parma dovrà affrontare, che è la Cremonese, che la Cremonese ha un cambio di allenatore, quindi sotto quel punto di vista lì è vero che quando c'è un allenatore nuovo la reazione dei giocatori ci sarà, quindi questo sarà fondamentale, come ha detto questa, a livello proprio emotivo, a livello di determinazione, a livello proprio di prestazione, dovrà essere il Parma attento a non concedere questa reattività che sicuramente la Cremonese avrà all'inizio,
sì,
dando per scontato che comunque il Parma ha più tranquillità rispetto alle Cremonese, perché la Cremonese comunque viene da un periodo dove, se sbaglio, l'ultima partita vinta l'ha vinta a gennaio o a dicembre, adesso mi ricordo.
Sì, ne ha vinte due, fra l'altro nel girone di ritorno il dato è eloquente.
È negativo, quindi sotto quel punto di vista lì ci deve aspettare appunto la reazione, però deve essere bravo, come dicevo, come ho detto a livello tattico all'inizio, di non dare l'opportunità di scoprirsi, perché comunque le abilità i giocatori della Cremonese le hanno. Deve essere bravo il Parma a non far saltare quelle qualità lì.
Io volevo chiederti un'altra cosa, però, visto che oltre a un grandissimo difensore, grandissimo giocatore, sei un grande allenatore, ti vorrei chiedere che cosa dà un allenatore, adesso in questo caso è Giampaolo che arriva alla Cremonese, no? Ma quando un allenatore arriva nel corso di una stagione così complicata come quella della Cremonese, cosa ti dà o cosa ti deve dare un allenatore di importante per far sì che si ottengano risultati immediatamente? Cioè, e poi te la giro la domanda, quali sono i pericoli maggiori per questo Parma dell'arrivo di Marco Giampaolo?
Sai, quando arriva un allenatore significa che ci sono dei risultati negativi all'interno della squadra, la società ha preso nota del fatto che comunque l'allenatore che c'era prima, Nicola, in questo caso, non ha più secondo loro le motivazioni giuste per le idee giuste, la tranquillità giusta, una serie di situazioni che gli hanno fatto fare la scelta alla società di cambiare, di mettere un nuovo allenatore. In questo caso, al di là di Giampaolo, al di là del tempo che è breve, perché le partite sono 9 se non sbaglio con questa,
sì,
c'è poco tempo per un allenatore per inserirsi magari a livello tattico, a livello organizzativo di idee. C'è più una scossa, c'è più a livello emotivo, c'è più la volontà di trasmettere la reazione che deve esserci all'interno di una squadra che è partita bene e poi si è persa durante il viaggio. E quindi il Parma dovrà stare attento a questa reattività che avrà la Cremonese. La reattività probabilmente, non so adesso a livello tattico se giocherà diversamente rispetto a Nicola. Io personalmente non farei stravolgimenti, perché il tempo, ripeto, è breve, magari darei delle accortezze in più in quelle situazioni dove io vado a vedere la partita che ha fatto contro la Fiorentina, la Cremonese ha preso dei gol su delle ripartenze, delle disattenzioni,
sì,
ecco,
sì.
Quelle disattenzioni qui lì dovranno essere valutate soprattutto attraverso la volontà di aiutarci vicendevolmente compagno con compagno nelle situazioni che non saranno in possesso di palla, o comunque quando sono in possesso di palla avere quella attenzione maggiore nel non concedere ripartenze, nel concedere situazioni che possono diventare pericolose.
A proposito, allora intervengo riportando alcune parole di Giampaolo da allenatore della Cremonese, poi a proposito delle ripartenze parlerò anche, visto che l'hai accennato io durante la settimana, di Pellegrino e Strefezza. Giampaolo, fra l'altro, ti dà un po' ragione, perché dice faremo il possibile, ovviamente l'impossibile, per raggiungere la salvezza. Se dovessi cambiare qualcosa a livello tattico, devo farlo nel rispetto delle caratteristiche dei giocatori, qualcosa che abbiamo provato, ma diciamo che anche sorridendo, poi dice: non diamo troppo informazioni all'avversario perché vogliamo sorprenderlo, però dice nel rispetto delle caratteristiche dei giocatori, quindi non voglio stravolgere la squadra. Quindi in questo senso ti dà ragione. Proseguo facendoti questa domanda prima di salutarti e ringraziarti. E hai parlato di Strefezza e Pellegrino. Allora, l'argentino, naturalmente tu evidenzi come bisogna sfruttare le sue doti aeree, l'ha dimostrato contro il Torino. Ecco, ti volevo chiedere se, secondo la tua visione, non solo della partita contro il Torino, ma nell'arco della stagione, hai visto alcune volte Pellegrino troppo basso, non essendo lui forse un attaccante con troppa gamba nella ripartenza. Se secondo te dovrebbe occupare una posizione in campo un po' più alta per tenere la difesa anche avversaria in una posizione diversa?
Ma queste sono domande da fare a questo, ecco, questo è gioco di parole, nel senso che sicuramente l'allenatore questa sta chiedendo alla squadra di stare corta.
Sì.
Ci sono momenti in cui in fase offensiva la squadra deve accompagnare, la difesa deve accompagnare e quindi deve stare a ridosso del centrocampo e chiaramente dell'attacco, e momenti in cui diciamo arretrando e quindi il centrocampo e l'attacco deve gioco forza per mantenere la squadra corta, che sono la squadra corta non permette agli avversari di trovare di trovare una squadra compatta, chiudendo soprattutto le linee di passaggio in verticale, ma soprattutto non permettendo di trovare giocatori tra le linee, che sono quelli che possono creare problemi alla difesa, ecco. Quindi è vero che Pellegrino si adatta a quello che vuole l'allenatore. È anche vero che in alcuni momenti la difesa deve essere brava, il centrocampo deve essere bravo a accompagnare l'attacco di Pellegrino, perché altrimenti si è trovato spesso che si trova da solo.
Sì, sì.
E questo è l'anello di congiunzione, può essere una Strafezza o un Bernabeu o comunque gli esterni. Ecco, sotto quel punto di vista lì tante volte abbiamo visto, questa è una cosa mia personale che dico, ecco, con tutto il rispetto per questo, perché quelle sono le decisioni, quello certo, che ha detto certo. Giampaolo è vero, l'allenatore deve cercare di mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esaltare le proprie qualità. In questo caso Giampaolo doveva stare attento, perché dicevo di cercare di non cambiare tanto valorizzando le caratteristiche di quei giocatori. Questa cosa fa questa, anche se in alcuni momenti magari tendenzialmente lui ha visto che ha giocatori che tendenzialmente vogliono rientrare, non andare sulla fascia, rientrare per sfruttare quelle che sono le caratteristiche balistiche, cioè nel senso il tiro in porta, il tiro a giro. In questo caso Bernabeu dalla destra che entra dentro la sinistra, o Strafezza che da destra, da sinistra entra in mezzo al campo verso destra per calciare in porta. Però è anche vero che tante volte io li invertirei, perché sfrutterei le palle alte sul cross, perché anche Pellegrino abbiamo, come è successo appunto contro il Torino, sì, ma anche altre partite, utilizzare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione valorizzandole, ecco.
Direi che l'analisi è perfetta, precisa e coerente soprattutto. Grazie mister, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, salutiamo Luca perché sono da poco.
È vero, mi ha scritto, scusami.
Rabbia che non lo saluto mai. Ciao Luca.
Ecco, ti saluta. Niente. Ti auguro una buona giornata. Ciao,
a
presto.
Voi, grazie, buon pomeriggio, ciao.
Dopo la pubblicità concluderemo, con noi ci sarà Vincenzo Pincolini.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 31 marzo. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre. Come ad esempio mele Golden Melinda in confezione da 3 kg a 1,49 euro al chilo.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
E eccoci qui, terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Ci scrive Davidone: ciao Matteo, siccome siamo molto bravi a fare i regali, siamo vicino a Pasqua, siamo molto bravi a fare i regali agli altri, vediamo di non farli domani perché sarebbe molto molto pericoloso. Cosa può dare Giampaolo alla squadra con il suo arrivo? Secondo me Pogba un ben, e speriamo ben, ecco. E così faccio entrare anche Vincenzo Pincolini, a cui do il bentornato. Ciao Pinco.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, vi stavo ascoltando, allora, anche da Riga, vi stavo ascoltando. Oh, l'analisi di Gigi è perfetta.
Perfetta,
sì, Gigi.
Perfetta.
Mamma mia, è un, guarda, per me mi incavolo perché non sta a lavorare, lui è un allenatore perfetto, io poi l'ho visto anche, lui sa lavorare con tutti, con i campioni, con i ragazzi del Salso Maggiore, cioè è veramente bravo.
L'ho seguito
perde
Salso.
Una persona che potrebbe dargli qualcosa.
È vero, sono proprio d'accordo, l'ho seguito Salso e l'ho conosciuto più o meno lì di persona perché ho avuto l'occasione di intervistarlo a fine partita, davvero un talento anche in panchina, sono d'accordo con te. Poi ci dicono...
No, poi è un signore, c'è bisogno di qualcuno che sia educato, perfetto. Bravo. Anche a tutti i livelli del calcio.
D'accordissimo con te, sono veramente... condivido tutto. Mark ci dice: io firmerei per un pari, si manterrebbero 10 punti sulla Cremo e ci sarebbe una partita in meno da giocare. Pinco, te cosa dici? Firmeresti per un pari domani?
Ma io non, guarda, ti giuro che a questo punto non farei nessun tipo di calcolo, perché noi dai problemi più grossi siamo fuori, non è che dobbiamo nasconderci dietro, però adesso i nostri problemi sono, i nostri obiettivi sono giocare un po' meglio, sicuramente possiamo dirlo così, tranchant, e non sottovalutare nessuno, perché sabato giochiamo contro una squadra di disperati, tra virgolette, sportivamente sì, parlando, sì, di disperati, e quindi è chiaro che sarà una partita dove vai a giocare contro chi si gioca invece un momento di classifica forse inaspettato e comunque che ti porta a dare tutto, anche quello che non hai. Questa deve essere la paura di giocare contro la squadra di domani.
Cioè, e secondo te fra le due chi ha le motivazioni più accese? Nel senso
noi
che
noi siamo più squadra, abbiamo più qualità, per dire, abbiamo più tranquillità anche ad affrontare le partite, basta che questa tranquillità non sia un po' così come la distrazione, come col Torino, insomma, ecco, il fatto di essere sicuri, se tu lo prendi in mano questa sicurezza e la gestisci bene, ti dà la possibilità di giocare con un po' più di pazienza, di aspettarli, e poi ti dà anche il fatto, la sicurezza che in pratica, io sono convinto che il Salso abbia, che il Parma abbia ottimi giocatori, buoni giocatori per la categoria, per la situazione in classifica dov'è, e quindi mi piacerebbe vedere, come diceva Gigi, per dire, Pellegrino che giochi in un altro modo, Strafezza che aiuti Pellegrino a mettere in evidenza le sue qualità, eccetera. Ci manca uno dei miei pupilli, perché Bernabé per me, nonostante le critiche di qualche parte del campionato di quest'anno, è sempre un giocatore che ti dà equilibrio anche quando non si vede. Sì, però sì, insomma, è anche un'occasione per gli altri per mettersi in mostra.
Peso specifico a livello tecnico elevato di Bernabé in questa squadra.
Esatto.
Scusa,
esatto,
Pinco,
esatto,
ti volevo chiedere questo, che ho tergiversato fino alla fine della puntata per chiederlo a te. Un grande dibattito della settimana è stato il ruolo del portiere. Dunque, tu da che parte stai? Perché si è parlato del rientro di Suzuki, della sua prestazione insufficiente a Torino, e Corvi in panchina. Tu come lo risolvi questo rebus?
Allora, io sicuramente sono sempre dalla parte di chi vede i giocatori tutta la settimana, ecco. E poi sono sempre anche dalla parte di chi fa i calcoli mettendosi il cappellino dell'azienda. Se abbiamo deciso che Suzuki, insomma, deve andare via, dobbiamo farlo vedere, e che poi abbiamo già Corvi pronto, ci sta anche quella scelta lì, che non è motivata casomai tecnicamente in quel momento, però ci sta nel ragionamento generale. Io poi farei una, cioè sicuramente se abbiamo coraggio, il portiere per il prossimo anno potremmo anche già avercelo. Anche se io ho qualche dubbio con la mossa che abbiamo fatto col portiere spagnolo, non so, forse Corvi si è meritato dopo la fiducia,
sì,
perché la corsa a prendere un portiere che era fermo da mesi, che poi è andato a casa con la borsa anche lui piena, giustamente, e soprattutto pensando all'altro portiere giovane, che
Ainaldi.
Ecco, Io un disegno sui portieri non vedrei Corvi primo e Rinaldi, per dire, ancora in panchina sempre l'anno prossimo. Io uno dei, cioè Rinaldi lo manderei a giocare per averlo poi pronto, per dire, per me i giocatori in quella fascia di età lì devono giocare, chiaramente, in un campionato anche più basso, ma devono diventare sicuri del ruolo, acquisendo proprio la titolarità da qualche parte. Quindi lì c'è da fare un disegno generale, e io penso proprio che la squadra lo stia facendo, ecco.
Sì, ma quello che dice è sacrosanto, perché in effetti l'acquisto di Guaita è stato simbolo, diciamo, di una iniziale non fiducia nei confronti di Corvi e Rinaldi.
E poco... comunque, Matte, se noi andiamo a vedere, era un momento di confusione quello lì, il momento dove abbiamo perso con la Lazio 11 contro 9, sì, dove sì, probabilmente anche la società qualche dubbio su questa se l'era fatto, cioè è stato il momento più complicato che è stato superato, e quando si superano i momenti di difficoltà si è più forti dopo, ecco. Però insomma vuol dire che un giudizio completo su quei ragazzi lì, sui due portieri, non ce l'avevano. Ci sta anche, perché nel calcio, ragazzi, non è matematica, ci sta tutto, e chi ha a contatto con i giocatori tutti i giorni chiaramente ha qualche punto in più per dare dei giudizi.
Sono d'accordo. Ti volevo,
ecco, noi non una, ma una sottolineatura, no? All'inizio dell'anno abbiamo detto anche in trasmissione qua che noi dovevamo fare un po' una, per dire, quando è partito bene la Cremonese, noi dicevamo di seguire, che la Cremonese aveva fatto bene,
sì.
E secondo me la Cremonese aveva veramente fatto bene all'inizio, scegliendo un mix fra giocatori molto esperti e qualcuno, ed era partita benissimo, ecco. Noi poi abbiamo un po' fatto la Cremonese nel mercato di riparazione, perché siamo andati a prendere degli usati
due giocatori
scuri,
di qualità,
di qualità che ci servivano in quel momento. Ecco, secondo me noi avevamo un po' ogni tanto col discorso di andare a prendere solo giovani con prospettiva, casomai ci dimentichiamo che in quella tela lì serve qualche altra tessera del mosaico. Che poi a gennaio siamo stati perfetti, perché abbiamo superato il problema dei prestiti, perché siamo andati a prendere Strafezza, abbiamo superato il problema, per dire, di giocatore di un certo profilo, prendendo uno che è già abbastanza sicuro come Caviglia, insomma,
sì, sì.
Quindi a me, come si è mosso il Parma quest'anno, mi è piaciuto del Parma di quest'anno mi è piaciuto la valorizzazione di Keita, che è diventato veramente un giocatore importante. Tornando indietro, la scelta di Pellegrino, che può diventare, giocando in un altro modo, un giocatore importante. Cioè, se noi pensiamo a un percorso, quest'anno ne abbiamo fatto un pezzo, ecco. La società è un po' più inserita anche nel territorio, c'ha più rapporti, io la vedo più, la vedo con un andamento positivo, ecco. Poi i risultati confermano, però è importante mantenere un obiettivo attraverso un percorso che faccia sentire tutti i partecipi.
Sì, quello che dici secondo me è molto condivisibile. Poi dopo, quello che imputano sempre ai tifosi è un gioco che ancora non è troppo brillante. Però, insomma...
Sì, ma ci sta anche quello, perché cambiando tanti giocatori ci metti un po' di più. Adesso può darsi poi che alla fine del campionato abbiamo ancora quante partite? 8?
9
partite. Per dire, può darsi che casomai il giudizio incominci a diventare... La scelta stessa dell'allenatore, non potevi pensare di avere una macchina di Formula 1 pronta subito per stare nei primi posti.
È stato molto bravo, cioè, però questa è stato molto bravo, secondo me.
Ma su questo percorso si è infilato benissimo. Attenzione, perché dopo la partita, io rimango sempre come, proprio dopo la partita con la Lazio persa male, avevamo un'idea diversa.
Sì, sì, è vero.
È stato bravo lui anche a farci recuperare un giudizio differente, ma il calcio è anche questo, ragazzi.
Sì, sì, ma quante poi grandi vittorie sono passate anche da momenti molto difficili nell'arco della stagione. La crescita di questa è stata una crescita da evidenziare. Ne parleremo anche le prossime volte, ma volevo chiederti, dunque, la Fiorentina affronterà, se non sbaglio, l'Inter, la Fiorentina che non è ancora fuori naturalmente dei discorsi,
sì,
della salvezza,
però ha fatto un bel passo,
soprattutto con la vittoria contro la Cremonese. Volevo arrivare all'Inter chiedendoti un po' se questa lotta scudetto è definitivamente chiusa, se è mai stata aperta. Volevo chiederti un po' questo.
Io
cosa.
la vedo chiusa perché i punti sono parecchi, perché dietro, per dire, invece di accelerare rallentano, e quindi la vedo chiusa. Vedo anche l'Inter, io da milanista che ha preso un anno sabbatico, l'ho già detto, lo dico col sorriso, ma lo dico perché giocare così faccio fatica a fare il tifo, però da tifoso anche di un'altra squadra devo dire che in un periodo dell'anno l'unica squadra che ha giocato in un certo modo è stata l'Inter. Ultimamente i giocatori sembrano un po' affaticati, e speriamo che non lo siano tutti, perché ci sono queste due partite della nazionale dove un buon numero di giocatori dell'Inter deve essere protagonista, ecco. E dico anche in un campionato che è stato che non ci ha divertito molto, questo lo possiamo dire, ecco.
Ad
esempio
tecnico,
ieri sera è stata una partita divertente Roma-Bologna fra due squadre del nostro campionato, perché era una partita secca in pratica, ecco, quindi si sono affrontati a viso aperto e facendo vedere che anche noi un certo calcio siamo in grado di farli. Noi rispetto ad altri paesi nel campionato facciamo troppi calcoli.
Sì, forse un campionato troppo tattico, troppo fisico,
esatto,
ci sarebbe un discorso
esatto,
aperto,
è troppo
apertissimo.
Drammatico anche perdere, e perdere è troppo drammatico, Matteo, nel calcio su due squadre una deve perdere, cioè puoi pareggiare, ma poi nella classifica da noi purtroppo a volte chi retrocede rischia di fallire, non solo di retrocedere, quindi ci sono delle drammatizzazioni che sicuramente incidono anche sul livello di gioco delle squadre.
No, è vero, gli aspetti sono davvero interessanti quelli che hai sottolineato. Pinco, io ti ringrazio, sono in chiusura, ti ringrazio per il tuo contributo, non so se l'abbiamo perso.
Noi stiamo andando, sono a riga con la nazionale, può essere anche l'ultimo impegno, ma lo dico sempre, abbiamo lo spareggio col Gibilterra che per noi è importante, dobbiamo rimanere nella fascia media di Nation League e ce l'andiamo a giocare. L'Italia per andare ai mondiali, noi per rimanere in fascia media di Nation League.
No, è vero, Lettonia,
Gibilterra, seguiteci.
Allora, seguiteci, grazie Pinco, grazie per il tuo contributo meraviglioso come ogni volta, è sempre un piacere, e ti saluto, ti auguro una buona giornata.
Parlare di calcio a questi livelli senza troppe, parlare di calcio non da ultras, per dire, è come vedere i bambini che si divertono sui campi delle scuole calcio. Arrivo lì perché questa settimana con la federazione, no, il progetto, cioè, di migliorare il calcio migliora se i bambini si divertono di più di giocare a calcio, se stanno di più sui campi da calcio, se perdere è meno drammatico a 6-7 anni, la Norvegia migliora ma i campionati incominciano a farli a 14, cioè tutti quei discorsi lì che sono molto semplici li manipoliamo troppo quando parliamo di come si può migliorare il calcio. Bisogna partire, cioè, per raccogliere le mele devi mettere giù la pianta e bagnarla.
Sempre.
Poi dopo tutti gli altri discorsi si possono fare, ma bisogna essere basici all'inizio per divertirsi e per avere dei risultati e per migliorare le situazioni.
È sempre meraviglioso parlare con Vincenzo Pincolini, sacrosanto quello che hai detto.
Mi scappa fatto il professore, lo sento, a volte mi mangio la lingua, però per dire, a una certa età guai a tacere.
Giusto così. Ciao Pinco, grazie.
Ciao Matteo, un abbraccio a tutti quanti. Buona
ciao,
giornata.
Ciao. Siamo in chiusura dunque, puntata. Anche la nostra pirotecnica, abbiamo cercato di parlare un po' di tutto, spero che vi sia piaciuta, grazie a tutti per essere stati qui con noi, io ringrazio anche Simonetta Collini della regia, tutti i miei ospiti, Matteo Raroma, Gigi Polloni e naturalmente Vincenzo Pincolini, da noi tutti una buona giornata e l'appuntamento è con la Radio Cronaca di Parma Cremonese domani alle ore 15 su queste frequenze, ciao!